Benvenuti a tutti, buona giornata, io sono Dario, siamo qui per Radio Jeans e oggi facciamo una chiacchierata col dottor Pier Mario Giovannone, musicista, poeta. Ciao Pier Mario.
Ciao, ciao a tutti.
Lo abbiamo chiamato in particolare per... Beh, intanto lo presentiamo un pochino meglio. Pier Mario ha pubblicato 6 raccolte di poesie, ha collaborato come paroliere, è diplomato in chitarra. Insomma, abbiamo una persona che vive per l'arte, si potrebbe dire. In particolare lo abbiamo chiamato perché possa parlare del concorso Per Voce Sola, giunto alla sua sesta edizione. Quest'anno sbarca a Genova, dopo essere stato sempre ospitato dal comune di Cuneo, sbarca a Genova in collaborazione con la Fondazione Luzzati e col Teatro della Tosse, giusto? Beh, chiediamo a Pier Mario, tanto per cominciare, come nasce l'idea del concorso?
Sì, nasce in un modo casuale. Ero in Inghilterra a concludere il mio dottorato in italianistica. Ero con un amico, era un pomeriggio molto grigio, il cielo era grigio, la strada era grigia, i serramenti delle finestre erano grigi, i vetri erano grigi. Pioveva come sempre, perché in Inghilterra piove sempre, e le gocce di pioggia erano grigie, e in questo clima veramente sconfortante, ci guardiamo, io e il mio amico, e lui mi dice: che facciamo? E io, anziché dirgli, magari rispondergli, andiamo a berci una birra, gli rispondo: un concorso di monologhi. Così, non so da dove mi sia venuto. E meno di un anno dopo, questo concorso di monologhi si sarebbe materializzato appunto a Cuneo. Quindi è un'idea nata dalla pioggia, forse per contrastare tutto quel grigiore.
Bene, ok, quindi dall'idea, dal grigio di Londra, dal fumo di Londra, arriviamo alla bellezza del teatro, dell'arte. In particolare c'è un motivo per il monologo, rispetto ad altre forme espressive, ha vantaggi e svantaggi rispetto a altre forme di rappresentazione?
Ma io sono un convinto sostenitore e promotore dell'essenzialità, e quindi il monologo ha, a mio avviso, innanzitutto questo vantaggio, quello di non mancare di nulla pur implicando, presupponendo la presenza di un'unica persona sul palcoscenico. Mi ha sempre affascinato questa idea, no? Che una persona sotto un occhio di bue potesse riempire un teatro, uno stadio, insomma, potesse calamitare l'attenzione di chissà quante persone. Quindi, ecco, sì, parlerei di essenzialità.
Eh beh, sì, certo, quindi un teatro più personale, ecco, più accentrato. Vediamo, questa è l'idea che si sposa anche bene nell'ultimo decennio col teatro di narrazione, no? Abbiamo tanti artisti, Celestini, Baliani, Paolini, ecco, con i suoi spettacoli, tutti sulla scia dell'immortale, no? Di Defoe, naturalmente. Questo determina anche un cambiamento nel ruolo dell'artista. L'artista si fa anche intellettuale perché non riveste i panni di un'altra persona, resta lui, può restare lui, però fare lo spettacolo. È più o meno questa l'idea.
Sì, e pensiamo ad esempio adesso agli scrittori che trasformano i loro libri in spettacoli. Quindi tu mi parlavi giustamente di attori, cioè dal modello di Dario Fo fino chiamiamoli agli epigoni come Paolini, ma non hai citato delle donne, aggiungerei Lella Costa ad esempio, o non so, la Guzzanti, insomma.
Certo.
Uomini e donne. E adesso invece da un po' di tempo a questa parte notiamo che molti scrittori si affacciano sulle scene da, non so, Travaglio a Don Gallo, siamo a Genova, e tra l'altro non a caso parlo di Don Gallo perché l'abbiamo invitato nella nostra giuria, lui ha accettato e siamo molto contenti che sia entrato a farne parte, perché insomma è un privilegio, no? Avere una persona così significativa nella giuria. E poi anche diciamo caratterizzato il nostro trasferimento a Genova, perché insomma ci siamo trasferiti a Genova e ovviamente abbiamo chiesto ad alcuni genovesi di partecipare, ma non volevo uscire adesso dal seminato. Sì, mi veniva da riflettere sugli scrittori che adesso trasformano i propri libri o comunque la propria attività letteraria e giornalistica in spettacolo, e quindi è una nuova forma di monologo, se vogliamo. Forse ogni tanto, se posso aggiungere solo un'osservazione un po' critica, un monologo che si trasforma in autismo, perché abbiamo presente tutto l'intervento di Travaglio, cioè a servizio pubblico di fronte a Berlusconi, ecco, non sono stati in grado di parlarsi, no? Quindi era uno scontro di, non so, di due monologanti. Se ne è parlato anche in questi giorni sui giornali, insomma, quindi il monologo ha un senso quando di fronte c'è un pubblico, se di fronte c'è un interlocutore, forse sarebbe meglio passare al dialogo.
Sì, certo, no, hai fatto anche bene ad allargare il discorso, sicuramente. Quindi la figura dell'artista, dello scrittore diventa sempre più a tutto tondo, si fonde con quella dell'interprete, con quella, diciamo che l'attore trae anche dalla sua esperienza personale, prendi Celestini che spesso rievoca ricordi del padre, dei nonni, della guerra, oppure Paolini che col suo spettacolo sul Vajont, no? Che quindi parla del disastro. Ecco, in particolare, per tornare a Foggia, che lo abbiamo citato, molti di questi artisti non fanno segreto delle loro origini anche dialettali, però il dialetto vero e proprio non viene utilizzato come lingua vera e propria dello spettacolo, come invece faceva per esempio Fo. Mentre Benigni, no, usa le sue espressioni toscane, Paolini, l'accento bellunese, via dicendo, però uno spettacolo in dialetto vero e proprio non si fa. Come mai? È un bene, un male questa ricerca, come dire, di un italiano? Beh, ricerca di un italiano, diciamo. È un male questo dissolversi di questo tipo di teatro?
Ma forse collegato alla minor pratica dei dialetti proprio nell'uso quotidiano, e quindi è inarrestabile, no? Come tendenza. Per quanto riguarda il nostro concorso, effettivamente devo dire che l'abbiamo riservato a testi scritti in lingua italiana. Ciò non esclude assolutamente la presenza di una patina dialettale, di dialettismi. Dario Fo non ha mai scritto in dialetto, però usa una coinè dialettale, no? Che è alla base anche dei suoi Gramlò e quindi
Mistero buffo,
Mistero
c'è un
Buffo,
film
sì.
molto.
Quindi ben vengano dei termini dialettali o una coloritura regionale, però anche nel caso appunto del nostro concorso di monologhi abbiamo privilegiato la lingua nazionale. E insomma è stato un modo per rendere più fruibile anche l'antologia che ogni anno esce, dove vengono riuniti tutti i testi vincitori. Qui ne abbiamo alcuni esemplari, ogni anno scegliamo un colore diverso. Siamo partiti dal rosso
Arancio.
sì, per arrivare all'arancio, al verde, al rosa. Quest'anno forse sceglieremo un verde speranza, un verde chiaro, vediamo. E quindi sì, è stata anche un'esigenza comunicativa da parte nostra, no? Per rendere più fruibile il libro.
Certo, la scelta dell'italiano assolutamente comprensibile. A questo proposito, ricordiamo, perché non l'abbiamo fatto, c'è una sezione quest'anno. Chiamata Migranti, destinata agli autori stranieri residenti in Italia che scrivono in italiano. Ecco, questo è importante non dimenticarlo. Hai citato, ecco, la Guzzanti, tra l'altro, il monologo diventa spesso sociale, diventa satira, diventa. Ecco, in questo caso, accompagna o sostituisce addirittura il ruolo della televisione? È più efficace il monologo di quello che dovrebbe fare la televisione per quanto riguarda problemi sociali oppure no?
Beh, a parte che in certi casi i due aspetti si coniugano, si combinano, perché molti monologhi passano in televisione. Paolini è diventato famoso grazie a un passaggio televisivo del Vajont. E no, io non credo che sostituiscano l'importanza della televisione né viceversa. Forse si può parlare di una integrazione, cioè reciproca, no? Certo che il termine monologo a me fa pensare a uno spettacolo dal vivo, a cioè una presenza fisica di un attore, anche una prossimità fisica, e non proprio non lo collego a uno schermo televisivo, ma ecco, ti parlo proprio di quello che la parola mi suggerisce. Lo collego proprio al mondo del teatro, che è il mondo dello spettacolo dal vivo per eccellenza.
Sì, diciamo che la televisione resta più popolare in generale, però spesso accompagna il teatro diffondendolo. Ecco, non so,
Esatto.
pensiamo per esempio che su YouTube trovate diversi dei monologhi che ho citato. Lo spettacolo Scemo di guerra lo trovate, lo spettacolo del Vajont trasmesso sulla Rai nel 97, se non sbaglio, lo trovate lì. Quindi insomma, diciamo che si vanno a braccio i due strumenti è meglio.
Esatto.
L'importante è che il fruitore del programma televisivo non trascuri del tutto il teatro, al punto che un attore di teatro magari non è neanche conosciuto. Ecco, per tornare al problema culturale. Non è un momento facile per la cultura e per l'Italia in generale. Secondo te è il cittadino che dovrebbe andare incontro alle istituzioni culturali oppure viceversa? Il cittadino fruendo delle istituzioni si accultura realmente oppure spesso il diffondere la cultura con questi strumenti mediatici la banalizza anche, rischia di banalizzarla in un certo senso?
Ma secondo me il problema attuale in Italia nasce da un fatto. Innanzitutto dal fatto che la televisione è diventato un po' l'unico strumento in grado di diffondere e sdoganare alcuni spettacoli e alcuni artisti. Quindi se non passi, per dire in parole povere, se non passi dalla TV, nessuno verrà neanche mai a sentirti a teatro, che tu sia il più bravo cantante o il miglior attore del mondo. Nessuno, cioè non riempirai forse un piccolo club del quartiere di casa tua contando sugli amici e i parenti.
Certo.
Quindi questo è il problema principale. E di conseguenza, visto che purtroppo gran parte degli spazi televisivi sono occupati, direi quasi, sì, sono appannaggio di spettacoli di livello artistico discutibile. Ecco, la conseguenza è che poi nei teatri, sia a livello teatrale sia a livello musicale, a girare sono più che artisti, personaggi del momento, no? Non so, ad
Sì.
esempio, tutti i personaggi prodotti dai talent show. Non è detto che tutti siano di scarsa qualità,
Però
chissà, però
sono
diciamo il problema è che
celebri.
poi, ecco, sono celebri e
Sì.
invadono veramente in massa i pochi spazi disponibili nei teatri, nei cartelloni. Quindi il rischio che si corre è quello di trovare dei non attori in un cartellone di prosa e dei non musicisti in una stagione concertistica, solo perché appunto attraverso la TV, ecco, hanno avuto
Il lascia
il
passare che nel
lasciapassare.
mondo della sì,
Ecco,
questo
non so se ho risposto,
sì. No, no,
ma ecco, mi
assolutamente.
sembra questo il problema. Quindi io spero che possa cambiare la tendenza, cioè che come in Francia, ad esempio, si recuperi la curiosità. Perché quello che ci manca, proprio mi includo nel pubblico, in questo caso, è la curiosità e la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Perché andando a vedere a teatro chi abbiamo appena visto la sera prima in TV e rivedremo in TV la sera dopo, facciamo come i bambini che si fanno raccontare sempre la solita fiaba, e se uno cambia la parola si arrabbiano, no, col papà perché vogliono, ecco, forse è rassicurante, però diciamo un po' più di coraggio, un po' più di curiosità ci farebbe bene.
Beh, no, assolutamente sì, la curiosità è un dovere, io credo, morale. Questa crisi è anche una crisi di identità. Ecco, Baliani ha portato giusto appunto qualche settimana fa uno spettacolo che si chiama Identità. Spesso l'italiano identifica la propria identità culturale, in modo regionale più che nazionale. Ecco, questo è un problema che persiste all'interno del panorama italiano, ma non solo nella differenza dialettale, che quella è una ricchezza senza dubbio, però a volte diventa anche differenza di identità di pensiero, a volte anche politica. Ecco. Il teatro ha un suo ruolo in tutto questo, cioè fa nascere un'identità nazionale, o ci prova almeno, o dovrebbe provarci.
Ma io credo che, come ogni forma di espressione artistica, letteraria, possa aiutare, insomma, sappiamo che a unificare l'Italia, insomma, a creare anche un senso di appartenenza, hanno concorso in ugual modo e parte certi avvenimenti politici, ma anche, non lo so, un'opera come I Promessi Sposi o un Verdi con le sue composizioni musicali. E quindi il teatro, che io includerei nella letteratura, no? Del nostro paese, sì, ha questa possibilità è di diventare un collante molto forte, molto forte, sì.
Bene, allora ti faccio un'ultima domanda,
Sì.
dato che sei anche poeta, mi sembra doveroso anche chiederlo. La poesia ha un suo ruolo? Quale dovrebbe essere? Dipende da chi ne fruisce o da chi la fa, invece. La
Cosa?
poesia, la poesia.
Dipende in che senso, scusami, non ho
Cioè, qui
capito.
intendo dire il ruolo della poesia
Sì.
dipende più da chi la scrive o da chi la fa, o da chi la legge, intendevo dire, da chi ne fruisce.
Sì, beh, la poesia ha un ruolo purtroppo sempre più limitato, forse il ruolo che ha avuto in passato è stato in parte assorbito da altre forme di espressione come la canzone d'autore. Poi adesso non possiamo addentrarci nel dibattito se i cantautori siano poeti, eccetera. Però diciamo che una funzione sociale, forse la poesia adesso è veramente, ecco, scomparsa, nel senso che non c'è più una comunità di lettori se non molto esigua, e i poeti non si confrontano, quindi ci sono molte, tendenzialmente, per fortuna ci sono delle eccezioni, però i poeti contemporanei tendono a percorrere la propria strada isolata e non confrontarsi tra di loro. Io credo molto nella possibilità di portare la poesia al di fuori di questa cerchia ristretta di lettori, di fruitori, e nel mio piccolo lo faccio attraverso degli spettacoli, cioè i miei libri non li ho mai presentati in incontri diciamo,
Formali.
convenzionali,
Sì.
formali, se non raramente, ma quasi sempre in forma, ecco, forse spettacolare non è la parola giusta, però è, diciamo, di recitazione, in un contesto
Personale,
sì, di
ecco.
recitazione, di concerto, o con il cantautore Gian Maria Tessa, con cui abbiamo condiviso 10 anni di percorso artistico. Siamo stati a Genova varie volte, al Teatro Modena, oppure come sto facendo in questo periodo, con Giua, cantautrice genovese, e Armando Corsi. Siamo stati recentemente alla Clac, quindi le poesie sono semplicemente lette, dette, raccontate, ed è forse un modo per appunto uscire da una stretta ricerca, da una ristretta cerchia di fruitori, è anche un modo per abbattere dei pregiudizi, perché la poesia ogni tanto viene intesa come qualcosa di, non so, come la musica classica, no? Chi non la conosce dice è noiosa. Beh, può essere noiosa, divertente, è
Sì.
tutto, è un mondo, no? Però se non lo conosci lo giudichi, no? Lo pregiudichi, e quindi il problema è appunto che la poesia non esce e non si confronta, e allora è vittima di pregiudizi assolutamente insensati, perché insomma siamo nella città di Sanguinetti che scrive delle poesie meravigliose, divertenti, cioè non lo so, poesia è anche ironia, è anche umorismo, perché no?
Sì, certo, quindi diciamo che i due poli sono da una parte il rischio di restare nella torre d'avorio,
Sì,
dall'altra
esatto.
quella di avvicinare massa con magari spettacoli o con intrattenimenti anche di bassa qualità, ecco, di fenomeni mediatici, meteore, ecco, meteore che poi passano. Questo vale per la canzone, naturalmente, per tutto il resto. Bene, allora noi ringraziamo caldamente per Mario per questa sua interessante iniziativa. Ricordiamo ancora una volta, il concorso scade il 31 maggio, può partecipare chiunque, chiunque che scriva in lingua italiana, chiunque sia italiano, e anche una sezione dedicata agli stranieri residenti in Italia che scrivono in italiano. Pier Mario vuole aggiungere qualcosa?
Sì, è fondamentale il sito del concorso, perché dal sito si può scaricare il bando entro il 31 maggio, come ricordavi giustamente tu. Il sito è pervocesola.org, www.pervocesola.org, e oltre al bando si trovano anche foto e, come dire, una ricca documentazione sulle edizioni precedenti, perché il concorso sfocia in una serata di premiazione che è un vero e proprio spettacolo. Ogni anno invitiamo musicisti e attori diversi a dare vita a uno spettacolo basato sui testi vincitori. Uno degli ultimi anni abbiamo avuto la banda Osiris con Lucilla Giagnoni, anni prima Michele Di Mauro e jazzisti del calibro di Mirabassi, di Antonello Salis. E quindi insomma è importante ricordare che questo concorso non prevede un premio in denaro. Il premio consiste nella pubblicazione, quindi cosa importante, i testi inediti diventano editi, e nella messa in scena dello spettacolo. Quindi il testo passa dal cassetto al palcoscenico.
Pier Mario, ricordiamo, è fondatore insieme a Federico Faloppa di questo interessante concorso. Vuoi farci fare un accenno ai membri della giuria?
Sì, i membri della giuria, innanzitutto giuria presieduta da Guido Davico Bonino, che è il massimo storico del teatro in Italia, torinese, collega di Faloppa, anche Faloppa è professore universitario, e quindi insomma, innanzitutto abbiamo questo presidente autorevole. E poi col trasferimento a Genova abbiamo deciso di invitare, per fortuna hanno accettato il nostro invito, tre illustri genovesi. Innanzitutto Emanuele Conte, che è il direttore artistico del Teatro della Tosse, con cui organizziamo la prossima edizione. Enrico Testa, professore di storia della lingua italiana all'Università di Genova e poeta, pubblicato da Einaudi. E Don Gallo che dà anche la cui presenza dà maggior significato alla sezione migranti, una sezione che inauguriamo quest'anno ed è riservata ai cittadini non italiani che hanno deciso però di scrivere un testo in italiano. Gli altri membri sono Michele Di Mauro, attore di prosa, Carlo Giuseppe Gabardini, autore televisivo, ad esempio è sua la trasmissione Camera Caffè, Mauro Sironi, un ingegnere torinese che ha fondato insieme a me, a Federico Faloppa, l'associazione Per Voce Sola che promuove il festival. Abbiamo anche questa associazione. Patrizia Coletta, un'operatrice culturale, attualmente dirige il circuito teatrale della Toscana, e Eugenio Allegri, celeberrimo attore che per anni e anni ha portato in tour in tutta Italia 900 di Baricco. E quindi diciamo da attori a autori, a promotori culturali, a registi, a preti rivoluzionari, diciamo, è una giuria piuttosto composita.
Bene, dicevamo che il premio per i primi tre classificati è la messa in scena. Ci saranno anche degli interventi musicali?
Sì, non abbiamo ancora concordato, diciamo, la formazione, però ci saranno, come tutti gli anni, ci sarà come tutti gli anni un'interazione tra musicisti e attori. Ogni anno cambia la squadra degli artisti che danno vita alla messa in scena dei monologhi vincitori, però rimane questa costante, cioè di una combinazione di musica e teatro. Normalmente i musicisti sono jazzisti perché meglio di chiunque altro sanno adattarsi, voglio dire, senza quasi immediatamente a un testo, no? A una situazione scenica, improvvisando. Quindi abbiamo avuto negli scorsi anni Gabriele Mirabassi, Antonello Salis,
Una jam session,
Furio Di Castri, sì,
una jam session.
Roberto Taufik. Quest'anno quindi speriamo di assemblare di nuovo un gruppo di validi artisti e musicisti, non solo genovesi.
Bene. Allora, grazie ancora Pier Mario. Partecipate numerosi, diffondete la voce. Noi salutiamo Pier Mario e da Radio Jeans a tutti voi un grazie e un abbraccio. Ciao.